Allora, dunque, io ho avuto gravissime incertezze nella scelta circa quest'ultima lezione. Come forse qualcuno si ricorderà, nell'elenco iniziale dei testi questo testo mancava, perché le gravissime incertezze già cominciano da quando abbiamo pensato alle lezioni. Quindi ho continuato a dibattermi tra la scelta di alcuni brani. In questa fase non riesco a decidermi, e allora alla fine sono arrivata a due, stasera ancora ero incerto tra i due, e dunque ho chiesto consiglio a Mapi e abbiamo scelto io e Mapi, quindi la responsabilità è anche di Mapi questa volta, e perché così il motivo è questo, molto semplicemente. Da una parte mi sarebbe piaciuto, ovviamente abbiamo seguito le lettere di Paolo e questo discorso delle comunità che si costruiscono intorno al risorto, no? Con i problemi, le esperienze, le questioni concrete, no? Mano a mano. E quindi sarebbe stato logico concludere con un brano di Paolo ancora su questo tema. Dall'altra mi sembrava che per tanti motivi, soprattutto in questo tempo, no? In questo tempo concreto, in questo luogo concreto, come dire, seguire il tono che abbiamo usato in questo anno, cioè di un discorso sulla Chiesa molto coi piedi per terra, tutto sommato, no? Non particolarmente di prospettiva, ma un po' più concreto, forse il rischio di non riuscire a trovare un buon motivo per cui occuparsi della Chiesa, no? Perché in fondo la nostra, così, il rischio della nostra tendenza un po' alla delusione forse, no, da alcuni punti di vista, o all'incertezza o a tutte queste questioni qua, è abbastanza forte. E frutto di tutto questo ripensamento della mia indecisione rispetto alla scelta dei brani è che dopo tutto questo itinerario su Paolo concludiamo con Luca, nel senso che mi sembra che c'era bisogno di recuperare un senso un po' più ampio, no? Al di là dei problemi, non senza essere passati in tutti questi mesi attraverso i problemi che concretamente ci sono, ma ritrovare anche un orizzonte di ragione, no? E di motivo per occuparsi anche di questi problemi. E allora vi riproporrei la lettura di un testo che sicuramente tutti conosciamo e su cui spero tutti abbiamo riflettuto, che è Luca 24, il capitolo finale del Vangelo di Luca, il racconto dei discepoli di Emmaus in particolare, no? Perché mi sembra che lì c'è un'indicazione, come dire, fondamentale, che raccoglie le istanze dei problemi concreti, ma che anche ci dà un po' di aria, di fiato, no? Due parole di ordine iniziale, due nel senso di proprio una più una. La prima è riguardo Luca, no? Di cui credo tutti più o meno sappiamo qualche notizia sparsa riguardo questo capitolo finale in particolare. Per dirla in termini molto veloci e semplici, il Vangelo di Luca risponde a un problema specifico che le comunità lucane avevano. Le comunità lucane sono di origine pagana, non di origine ebraica, non hanno, come dire, il ritmo e la struttura dell'Antico Testamento, di quello che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, no? Dell'Antica Alleanza alle spalle, non hanno il senso radicato di una storia, quella che noi oggi chiamiamo la storia della salvezza, no? Che invece attiene al popolo ebraico, con questo senso di un respiro che attraversa i millenni, no? Di una guida di Dio anche in tempi molto oscuri. Le comunità lucane sono comunità di origine greca o greco-romana, comunque pagana, ellenistica si dice, e hanno il senso e il percorso mentale e la sensibilità dei greci. Quindi sono abituati a ragionare, noi diremmo oggi, secondo la filosofia, no? Le cose o funzionano o non funzionano, il ragionamento deve avere un capo e una coda, no? Con una certa realismo. E il problema dunque che hanno le comunità lucane è, perlomeno il problema che Luca affronta nel suo Vangelo e nella storia degli Atti degli Apostoli, è il problema del tempo. Perché le comunità lucane hanno il problema, quello che tecnicamente si chiama, del ritardo della parusia, cioè dicono, vabbè, uno è credente, crede al Signore risorto, il Signore risorto ci ha salvati, e allora cosa c'è da fare? Basta, no? È finito, cioè, non, come mai il Signore non ritorna, non fa il giudizio finale, eccetera, no? Io credo che questo è un problema molto attuale per noi, no? Il Vangelo di Luca è un Vangelo secondo me molto attuale, certo noi non lo formuliamo più così, no? Ma è un problema attuale perché è il problema di che cosa c'è da fare, che per noi è una domanda molto chiara, no? Al punto che tutto il cristianesimo di quest'ultimo scorcio di secolo si sta in qualche modo visibilizzando intorno al tema della carità, alle cose da fare, no? E alla convergenza con gli uomini e le donne di buona volontà intorno alle cose da fare, alla pace, alla giustizia, no? Perché per noi è molto difficile pensare a un cristianesimo, noi oggi diremmo contemplativo, no? A un cristianesimo di respiro semplicemente, no? O di pacata consapevolezza di stare dentro questo rapporto amoroso con Dio, dunque va bene così, no? E poi c'è la vita, ci sono le cose da fare, le giornate, no? Abbiamo sempre bisogno che i conti tornino, no? Di trovare un senso, di dire allora questo significa quello, no? Questo avvenimento ha questo significato, questa cosa mi ha insegnato questo, no? Cioè abbiamo questa tentazione di dover trovare una macchina per decifrare, no? E dunque la nostra domanda è molto simile a quella di Luca, no? Allora cosa vuol dire questo? Perché non succede cos'ha? Se mi sembra che uno più uno fa due, allora perché non fa due? No? Cioè abbiamo questo tipo di domande. Allora Luca pone questo ultimo capitolo col racconto dei discepoli di Emmaus, che è un capitolo cerniera tra i due libri che lui scrive, quello che noi oggi chiamiamo Vangelo e quello che chiamiamo gli Atti, come dire, a conclusione del Vangelo ma anche a inizio degli Atti, no? Cioè, tutti abbiamo in mente, il Vangelo è la storia di Gesù, gli Atti è la storia degli inizi della Chiesa, no? Apostoli, Pietro e Paolo in particolare. Allora lui mette questo capitolo in mezzo per spiegare qual è la relazione tra la storia di Gesù e la storia della Chiesa, no? Cioè, come stanno insieme queste due cose, no? Che qual è, come dire, la logica secondo cui poi gli apostoli fanno ciò che fanno, no? E chiedono a chi li incontra di fare quello che gli chiedono di fare. Quindi è un po' questo capitolo chiave che dà l'orizzonte ultimo del continuare a stare dentro la risurrezione del Signore, non come singoli, non come evento puramente spirituale, ma come evento comune, visibile. Allora, questa era la prima parola introduttiva. La seconda parola introduttiva è, c'è un inizio di capitolo che non leggiamo, che è precedente al racconto famosissimo di Emmaus, che tutti credo abbiamo sentito più volte, che è comune ai racconti di tutti gli evangelisti, sia i sinottici che Giovanni, e questo è molto importante, perché in genere i sinottici fanno parte a sé rispetto a Giovanni, anche su questioni molto importanti, no? I tre sinottici, Matteo, Marco, Luca, per esempio, raccontano l'istituzione dell'Eucaristia, Giovanni racconta la lavanda dei piedi. È chiaro che il significato è lo stesso, ma è chiaro anche che sono molto diversi, no? Cioè sono proprio una struttura di pensiero, di ragionamento diverso. Invece in questo caso è comune, quindi doppiamente importante, che è soprattutto sviluppata nel Vangelo di Giovanni, che gli dedica due capitoli interi, mentre i sinottici come Luca, come è il caso di Luca, dedicano una piccola parte di un capitolo. Ma c'è una cosa che, come dire, ancora è l'anello di congiunzione, no? Tra la storia visibile di Gesù e l'anello di congiunzione rispetto alla Chiesa, eh? Cioè è una catenella, no? C'è questa pietra preziosa che è la storia di Gesù, poi c'è un primo anellino piccolo che è questa cosa che sto per dire adesso, che è comune a tutti i quattro Vangeli. Poi nel caso di Luca c'è un anello più grande e poi c'è la successione di pietruzze che è la Chiesa, ok? Allora, questa cosa qui è il racconto della tomba vuota, che noi siamo chiamati a chiamare il racconto della resurrezione. Ma non so se avete mai fatto mente locale al fatto che nei Vangeli il racconto della resurrezione non c'è. Cioè Gesù muore, viene deposto nel sepolcro, questo è raccontato come un evento, fa ancora parte della storia di Gesù, dunque si racconta come una storia, chi c'era sotto la croce, cosa dicevano, il centurione cosa ha detto, il cielo, buio, il tuono, il terremoto, il velo del tempio, a secondo degli evangelisti, no? Si racconta tutto questo. Detto questo, spirò. Poi i giudei andarono da Pilato, era la parasceve, no? Quindi un sabato importante, bla bla, chiesero il corpo di Gesù, lo deposero in un sepolcro. Allora poi alcuni degli evangelisti ci spiegano, Giuseppe d'Arimatea, un sepolcro nuovo, bla bla. Dopodiché ci sono le apparizioni del risorto. In mezzo c'è questo pezzettino, che è il racconto della tomba vuota, cioè è il racconto delle donne, sono sempre le donne, che vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. In Giovanni c'è per esempio il famoso episodio della Maddalena, no? Donna, perché piangi, no? Se sei tu che hai nascosto mio Signore, dimmi dove l'hai messo, ok? Cioè il racconto della tomba vuota è l'unico racconto che c'è della resurrezione. Sottolineo molto questo aspetto, perché noi siamo molto abituati a pensare, cioè lo sappiamo che non c'è, no? Se l'abbiamo cercato una volta non l'abbiamo trovata, racconti cosa è successo nella risurrezione, ma siamo molto abituati a pensare che la risurrezione, come dire, è uno dei tanti eventi della storia di Gesù, no? Come si raccontano i miracoli, i discorsi, la morte, un evento importante, no? Anzi, quello più importante, ma uguale a quegli altri. E ecco, non è così, no? E quando non è così, un motivo c'è di solito, no? Se volete, la storia di Gesù, che è in senso un po' più stretto una storia, così come noi siamo abituati a pensarla, cioè una successione di avvenimenti, per quanto non un verbale, una storia un po' elaborata, ma una storia, funziona come la nostra storia, no? Come la storia del tempo, no? Quello che si vede durante il tempo. E la resurrezione nel tempo non si vede, e quindi non c'è. Forse ci sarà capitato di incrociare, che ne so, nella nostra vita una persona talmente autorevole, buona, con una vita così vera, che ci ha parlato e nelle nostre orecchie ha suonato come un insegnamento, no? E noi abbiamo fatto l'esperienza di una parola di Dio che attraverso la parola di un altro ci arrivava, no? Forse abbiamo fatto l'esperienza di un buon samaritano nella nostra vita, no? Cioè di tutti gli episodi della vita di Gesù, noi in qualche modo, seppure parziale, no? Così, ma certamente se ripensiamo alla nostra esistenza, in qualche modo abbiamo avuto almeno un segno. Ma se ci sforziamo di cercare la resurrezione, nel senso di ricercare l'evento, non lo troviamo, perché la resurrezione nella storia non si vede. Il segno della resurrezione nella storia è una tomba vuota, cioè è l'assenza di un cadavere, una pietra rimossa, no? Le donne in tutti i racconti hanno il problema di chi ci sposterà la pietra, ce l'hanno sempre, e uno dice: ma perché? Cioè c'aveva un inchiostro da sprecare, no? Cioè a scriverci sta cosa, che poi, oppure diciamo vabbè, erano un po' buffi, questi creano la suspense, no? Chi si sposterà la pietra, poi arrivano lì, colpo di scena, la pietra è già spostata, no? Puro artificio letterario, no? Invece il problema è che bisogna sapere cosa cercare nella storia per trovare la risurrezione, no? E se noi cerchiamo la risurrezione, cioè la visibilità di un evento risolutivo, prima era morto, ok, non la troviamo, perché non c'è, non c'è nemmeno nei Vangeli. Quello che c'è nei Vangeli è l'assenza di un cadavere, cioè su una cosa su cui si era dichiarato fine e ci si era messo una pietra sopra, in tutti i sensi di questa espressione, e ciascuno di noi aveva pensato, vabbè, chi potrà mai spostare questa pietra? Questo ci viene riferito il pensiero delle donne. La vita si gira in modo per cui improvvisamente la pietra è sollevata e ciò che era un cadavere non c'è più. Andiamo a ricercare, no? I segni di qualcosa che era morto e non c'è più. E giustamente quando ci accade questo nella nostra vita, quando noi abbiamo messo una pietra sopra dei pezzi di noi, a delle esperienze, a dei rapporti, a delle nostre dimensioni di vita, eccetera, e poi improvvisamente scopriamo che la pietra è stata rotolata via e cerchiamo il cadavere e non c'è più, reagiamo esattamente come gli apostoli, e cioè, cosa è successo? L'hanno rubato, cioè non è che il primo pensiero che ci viene in mente è quel pezzo di nuovo vivo, c'è una vita in più da giocare. La prima cosa che ci viene in mente è successo qualcosa, qualcuno si è fregato questo pezzo, no? Forse mi ero sbagliata, non era vero che mi sentivo così, no? O cose analoghe che credo ciascuno di noi ha in qualche modo pensato nella sua vita. Dico tutta questa faccenda perché questa faccenda è un passaggio decisivo, no? Perché se noi cerchiamo la risurrezione nel senso dell'evento risolutore, della cosa che prima non capivo e adesso capisco, prima andava male e adesso va bene o cose del genere, e aspettiamo di sperimentare questo per costruire una comunità intorno a questo, non lo troveremo mai, perché non c'è nemmeno nei Vangeli, che vuol dire che non c'è nella nostra vita, no? Perché i Vangeli sono paradigmatici della nostra esistenza, no? Paradossalmente, esattamente al contrario, i segni della risurrezione sono l'assenza di un cadavere, una confusione di idee e una paura crescente. Dunque, per esempio, bisognerebbe chiedersi tutte le volte che abbiamo le idee confuse, non è che tutte le volte è così, però bisogna chiederselo, quando abbiamo le idee confuse, se per esempio è avvenuta una risurrezione. Che capisco che è una domanda difficile da farsi, ma bisognerebbe avere il coraggio come credenti di chiedersi quale pezzo di noi è risorto, quale pezzo della storia, della vita, ci viene riproposto con un'altra vita nuova, non in forma cadaverica come ce lo aspettavamo, e dunque noi diciamo, ma cosa è successo? Perché è solo da lì che si, come dire, che si può trovare una possibile solidarietà, o meglio, una possibile comunione, no? La comunione non è quella dei vincenti, no? Credo che tutti abbiamo l'esperienza che è molto difficile sentirsi vicini con quelli lì che hanno capito tutto, risolto tutto, che è tutto splendente e ti spiegano come vivere, anzi si stupiscono molto che com'è che non avevi ancora capito che si viveva così, no? È abbastanza complicato, nel senso che uno si sente un attimo respinto, no? Anche con la migliore buona volontà, ma no? Perché la comunione si fa sulla confusione che ci viene di fronte alla vita che non torna, no? E questa è esattamente l'esperienza della risoluzione dentro la storia. Allora, dopo questo raccontino sulla tomba vuota, e con ciò finisco la, come dire, la seconda parola introduttoria, il testo dei discepoli di Emmaus, che benché ascoltato lo rileggo, dice così: ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolto. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere la parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, diede la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma lui sparì alla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto e apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Allora, io non so, io cioè trovo che questo testo, forse perché l'abbiamo molto nelle orecchie, di una bellezza inaudita, tra l'altro di una chiarezza che richiede poche spiegazioni, no? Ma credo però che, per esempio, la partenza dalla questione della tomba vuota già lo mette sotto un'altra luce. E poi dice, prima di entrare nel dettaglio, su cui credo potrei rimanere svariate ore, ma ve le risparmierò, ha un movimento fondamentale che è importante da cogliere, perché è il movimento sia della vita credente che della vita ecclesiale, che è, allora, c'è la tomba vuota, che non si capisce bene cos'è, ci sono questi due un po' abbioccati che se ne vanno con la coda tra le gambe, Gesù si avvicina, tutta la cosa, mano a mano c'è questo crescendo, lo spezzare del pane, lo riconoscono. Poi lui sparisce, loro hanno un momento di autocoscienza, non ci ardeva forse il petto nel cuore, un momento di decisione, tornano a Gerusalemme, trovano gli undici che l'hanno visto anche loro, dicono: ah, è apparso, sì, è apparso anche a Simone. Mentre stanno ancora dicendo: ah, è apparso, Gesù in persona appare e dice: pace a voi. Non è che dice: brutti disgraziati, non fa una minaccia, dice una cosa carina: pace a voi. Risultato: stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Cioè ricomincia esattamente dall'inizio, e uno poi cammina, discute un po' sconfusionato, stupito, spaventato, poi il viandante fa strada con loro, poi lo riconoscono, poi fanno l'autocoscienza sull'averlo riconosciuto, che è l'unico pezzo in cui sono intelligenti, in tutto il resto sono sempre scemi. C'è 5 minuti soli in cui dicono: ah, non ci ardeva forse, no? Decidono, raccontano e ricomincia. Questa cosa, secondo me, è il movimento della vita cristiana e il movimento della vita ecclesiale. 5 minuti di intelligenza e 3/4 della vita di stupidità. Dove il più grande segno della presenza del Signore è la confusione. Smettiamolo di pensare che, come dire, che uno ha fede quando è proprio convinto, che uno ha fede quando non ha dubbi, che uno è un bravo figlio della Chiesa quando è tutto lanciato a fare. L'esperienza della fede è l'esperienza di contenere dentro di sé una cosa che è molto più grande di sé. L'esperienza della Chiesa è l'esperienza di dare un corpo a qualcosa di enormemente grande. Tutte le volte che funziona, vuol dire che abbiamo rimpicciolito il Cristo. Tutte le volte che tutto sta dentro le righe, tutto bello organizzato, si capisce, si spiega, eccetera, vuol dire che abbiamo tagliato fuori tutto quello che debordava. Perché il Padre Eterno è più grande, la sua risurrezione, il suo amore per noi, il suo dirci pace, è più grande di qualsiasi sistematizzazione personale o comune noi possiamo trovare. Questo è il primo movimento generale da tenere presente, e questa cosa bisogna ricordarsela, perché sennò uno, scusate la banalità dell'osservazione, ma si scoraggia. Cioè uno si slancia, fa, si impegna, ce la mette tutta, pensa anche di aver trovato un viceparroco che capiva, una situazione in cui qualcuno ha risposto, si è impegnato, e dopo 2 anni dice: ma siamo sempre da capo. E allora viene fuori quella che un mio amico chiama, sorridendo, l'atteggiamento aristocratico della fede, in cui uno dice: deve trovare una spiegazione perché le cose non funzionano. E siccome in genere noi fatichiamo a trovare una spiegazione riguardo a noi, no? O per meglio dire, ci dividiamo in 2 categorie, quelli che la trovano riguardo a sé e dicono: sono un peccatore, non ho fatto bene questo, non ho fatto bene quello, vivono sotto ansia. e quelli che la trovano negli altri. La gente non si impegna, il mio parroco non capisce, la gente vuol fare delle altre cose, no? E vivono sempre un po' incavolati. Ecco, sono false entrambe le spiegazioni. I conti non tornano perché Dio è più grande di noi. E dunque l'unica cosa che noi possiamo fare è accogliere la confusione che Dio pone nella nostra vita. E se già facciamo questo, ne abbiamo da fare, quindi va bene così, non c'è tanta altro da fare. Questo è il primo movimento. Il secondo movimento comune di tutto il testo, della sua globalità, è questo, bellissimo secondo me, se vi capiterà, ne avrete voglia, divertimento, dedicate un po' di tempo proprio a rigustarvi questa cosa, no? Perché è troppo bello e ognuno deve trovare un po' il suono che ha per lui proprio, no? Io, come dire, condivido il suono che ha per me, ma non è detto che sia anche il vostro, è una provocazione a che ciascuno trovi il suono suo, no? E questo bellissimo gioco di vedere, riconoscere lui in persona, non è lui il fantasma, no? Tutto questo brano è tessuto da un movimento in cui, che è strepitoso, perché loro quando c'è non vedono, quando non c'è vedono, quando non c'è niente capiscono, no? Cioè tutti disgiunti questi movimenti, se vedono non riconoscono, se riconoscono non c'è niente da vedere, quando capiscono è perché non vedono né non riconoscono. È come se questo movimento di vedere, riconoscere, capire per sé, no? Capire per la propria vita e dire, fossero quattro movimenti che tutti insieme sono troppo grandi per noi. E allora riusciamo a farli uno solo alla volta, no? C'è un bellissimo libro che si chiama L'abbandono alla provvidenza divina di Jean de Cossat, che è pubblicato da Adelphi, che è un piccolo libro, potrebbe essere un'ottima lettura estiva. Io in genere non consiglio libri spirituali perché trovo che il 90% non sono granché. Questo invece è una cosa preziosissima, è un libro del 600, ma molto bello, veramente molto. Jean de Cossat, Causade, L'abbandono alla provvidenza divina, Adelphi editore. È un libricino di quelli da leggere una paginetta stasera, una paginetta tra una settimana, un'altra paginetta tra due settimane, quei libri estivi, no? Che uno se le tira, è piccolo ma se lo può tirare tutta l'estate. Un libro molto bello in cui a un certo punto lui fa un commento a Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita, e dice verissimo, lui è la via, la verità e la vita. Noi in genere più che una delle tre cose alla volta non riusciamo a reggere. Dunque, quando Gesù è la via, cioè capiamo dove stiamo andando, in genere non capiamo perché, e questa cosa non ci entusiasma, ci stanca. Quando abbiamo con Gesù un rapporto vitale, per cui siamo contenti, eccetera, eccetera, normalmente non sappiamo dove dobbiamo andare, non capiamo cosa significa. Siamo contenti, ma non abbiamo né verità né via. Quando capiamo con la testa e dici: ah, adesso questa intuizione, proprio capito cosa vuol dire questa cosa, in genere siamo un po' aridi e non capiamo cosa vuol dire nel concreto. Allora lui dice: non ci spaventiamo, è normale, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Noi ogni tanto lo incontriamo come via, ogni tanto come verità, ogni tanto come vita. Un colpetto alla volta, più o meno riusciamo ad andare avanti. Allora qui mi sembra che Luca funziona un po' nella stessa maniera, no? Nella nostra esistenza ci sono giorni in cui Gesù ci è davanti e noi non lo riconosciamo perché siamo occupati a vederlo. Esempio, ci sono tempi in cui la nostra vita ci prende molto, in cui il lavoro, la famiglia, le questioni, le preoccupazioni, la salute, certe gioie, eccetera, e ci pare che trascuriamo il Signore, no? Perché ci abbiamo in testa tante preoccupazioni, no? Perché magari ci fermiamo anche a tentare di pregare un po', ma la testa continua a mettere in fila tante cose, no? E uno dice: oh, mi distraggo, no? E quindi in genere questi qui sono tempi in cui noi vediamo il Signore, perché la nostra vita è il luogo dove il Signore si manifesta, ma non lo riconosciamo, perché siamo talmente occupati, abbiamo talmente l'energia nel vedere, no? Poi normalmente, se questa cosa dura 25 anni, uno deve cominciare a preoccuparsi. Se dura 6 mesi, 8 mesi, cioè se dura un tempo, ma non sempre, in genere, per esempio, dopo viene un momento in cui uno riconosce, in cui succede una cosa, c'è una parola, ascolto una roba, sento leggere un brano di Vangelo improvvisamente, che ho sentito milioni di volte, ma improvvisamente mi colpisce. in cui in genere c'ho uno scattino, no? E faccio un passetto avanti e scopro, ah, toh, guarda, c'era la mano di Dio in questa cosa qua, c'era effettivamente un, no, uno sguardo amoroso che, no? E allora riconosco, no? E poi magari un anno dopo, no? Uno capisce, dice, ah, ecco, vedi, mi era successo quello perché dovevo imparare questo, che poi dovevo fare così, e così via, no? Allora, questa è la norma dell'esperienza di fede, non è l'eccezione, perché noi non siamo Dio, tutto insieme questo movimento, vedere, riconoscere, capire, dire, non riusciamo a farlo, come i pupi piccoli quando imparano a camminare, no? Che se spostano il peso non coordinano l'alternanza dei piedi e cascano, no? Se alternano i piedi però non spostano il peso, per cui cominciano a oscillare pauroso e così via, e gli ci va un attimo per riuscire a ingranare, a fare tutta l'opera, come quando uno impara a guidare la macchina, che si deve schiacciare la frizione, mettere la marcia, accelerare, lasciare andare la frizione, prima di riuscire a fare tutto il movimento tutto insieme ci mette quell'attimino, gratta, gli si spegne la marcia, cioè fa un po' di uscita. Ecco, nella fede stiamo sempre nel livello immediatamente prima di riuscire a coordinare tutto il movimento, non solo a livello personale ma anche a livello comunitario. Le nostre comunità funzionano così, cioè, l'operazione da fare nelle parrocchie è chiedersi sempre, è vigilare su quello che manca, perché c'è sempre un pezzo che manca, e non c'è speranza che ci sia un giorno in cui siamo così bravi che c'è tutto e tutto a posto. Se è così, terrorizzatevi, perché vuol dire che abbiamo ridotto Dio a livello della nostra capacità. Nelle nostre comunità dovremmo essere tutti capaci di fare i perenni rompiscatole, e cioè di dire, è vero, per 3 anni ci hanno impegnati un sacco sulla catechesi, adesso comincia a funzionare, i catechisti sono un po' più preparati, i genitori sono un po' più coinvolti, stupendo, e la liturgia? Perché c'è sempre un pezzo che manca, e l'operazione del credente è sempre quella di spostare l'equilibrio, no? Proprio di sbilanciarsi sul pezzo che manca. Ok, questi sono i due movimenti fondamentali. Confusione, riconoscimento, confusione. Il risultato del riconoscimento è la confusione. E l'altro, non riusciamo a tenere tutto insieme. Ricordarsi sempre di quello che manca. Ok, allora, venendo al testo, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Queste 3 righe sono per Luca il paradigma della Chiesa, totalmente il paradigma della Chiesa. In queste 3 righe è descritto che cos'è la Chiesa. Perché si dice, in quello stesso giorno, nel giorno di Pasqua, se voi leggete i sinottici, il giorno di Pasqua doveva avere pressappoco 62 ore, nel senso che succede di tutto in tutti i luoghi possibili e immaginabili, e sempre in quello stesso giorno. Perché per l'esperienza credente la risurrezione inaugura il giorno che non ha più tramonto. Da lì in poi, l'abbiamo detto miliardi di volte, tutti i giorni di tutta la storia sono quello stesso giorno, il giorno della risurrezione. La Chiesa, l'ho già detto anche lì un miliardo di volte, ci fa celebrare il tempo pasquale per 7 settimane, cioè 7 volte il tempo dei 7 giorni della creazione, 7 per 7, che sarebbe il tutto del tutto possibile. È tutto tempo pasquale, perché è l'esperienza che per il credente non c'è più nessun giorno, nessun minuto fuori dall'esperienza della risurrezione. Freccina. Il primo elemento dell'esperienza ecclesiale è stare in quello stesso giorno, cioè stare nella coscienza che non c'è niente, niente, nessuna azione, nessun pensiero, nessuna cosa, nessun interesse, che è una distrazione, cioè che è fuori dalla dinamica della risurrezione. Perché dal momento della risurrezione tutto, tutta la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri movimenti, i nostri giorni, i nostri minuti, il nostro tempo, le nostre occupazioni, sta tutto sotto il giorno della risurrezione. Quindi il primo elemento ecclesiale è la tranquillità lieta di sapere che tanto siamo sempre in quello stesso giorno. Quindi, per esempio, faccio un esempio a caso. quella cosa tremenda che in tutte le parrocchie si dice, che fa venire proprio la pelle d'oca, che è: ma la gente non viene. Che pone alcune questioni, tipo: chi è la gente? Secondo, dove dovrebbe venire? Il che presuppone, cioè, non viene, che presuppone che io sono nel posto giusto e quegli altri devono venire. Allora, questa roba qui è assolutamente la negazione del dire in quello stesso giorno, perché la gente, sotto il giorno della resurrezione, ammesso che la gente sia un soggetto, esistono le persone, non la gente, ma comunque, la gente sta dove sta? Sotto la resurrezione. Da qui si parte. L'obiettivo delle parrocchie non è far venire la gente in chiesa, perché questa è una delle distorsioni peggiori che ci rovina la vita nelle comunità ecclesiali. L'obiettivo delle parrocchie è offrire un luogo dove le vite delle persone, se lo vogliono, possano trovare e sperimentare quello che viene immediatamente dopo, che adesso vediamo, ma, come dire, perché incrociano quel luogo, perché quel luogo è talmente vero, reale, normale, incontrabile, che la vita della gente lo incontra, che non è che deve venirci. Allora, in quello stesso giorno. Poi, due di loro. Anche qui Luca è finissimo. Non uno, almeno due. Per fare una chiesa bisogna essere almeno in due. Cioè, la chiesa non è un moto dello spirito, in cui uno dice: io mi sento in grande comunione con il mondo intero. La chiesa è un'esperienza reale, dove si è almeno in due e dunque ci sono almeno tre pareri, secondo l'antico detto rabbinico, che dove ci sono due ebrei ci sono tre sinagoghe. Perché, voglio dire, perché l'altro concreto è una rottura di scatole, perché è solo l'altro astratto che è una roba carina, bella, l'altro concreto è uno che ragiona in altro modo, che non si spiega, che non mi capisci, che non mi ascolta, che ma come parla quello, ma che cosa vuole, ma perché, che ha un tempo più lungo, che è troppo veloce, che è troppo lento, cioè che è un altro diverso da me. Però la chiesa si fa da due in su, ma non due qualsiasi, due di loro, cioè due che in qualche modo vengono da un'appartenenza più grande di quelli che sono lì presenti. Questa è un'altra caratteristica della Chiesa: non è mai finita, non è mai tutta in un posto. Ogni tanto le nostre Chiese hanno la tentazione di fare i grandi raduni oceanici per contarsi, no? Ma tu puoi dire 2, 2.000, 2 milioni, 200 milioni, ma per dire la Chiesa devi sempre dire 200 milioni di loro, cioè di tanti altri di più che non sono lì. Anche qui, per esempio, la gente non viene, che cavolo vuol dire, no? Siamo qui stasera, siamo 15 di una grande comunione, che sono i loro, siamo 15 di loro, che sono in tanti luoghi, in tanti posti, con tante vite, che fanno tante cose, che sanno che, no, che noi siamo qui o che non sanno che noi siamo qui. Ma non è questo il problema, la Chiesa è sempre in questa coscienza di essere, come dire, straconcreta, almeno due, ma anche strauniversale, almeno due che sono comunque un pezzetto, non sono mai tutto, non c'è nessun posto che è tutto nella Chiesa. Allora, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino, non si dà una chiesa ferma, e non inoltre, per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme di nome Emmaus, cioè per un posto concreto di cui si sanno i nomi e le distanze. La chiesa anche qui non è un'astrazione, sta in una città e non in un'altra, distante tot chilometri da tot chilometri, è una cosa reale, ha un nome, un cognome, un posto, deve potersi vedere da qualche parte, incontrare. E allora, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia di nome Emmaus, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Cosa c'è da fare nella Chiesa? Questo: conversare tra noi di tutto ciò che era accaduto, che sembra una roba banale, perché per noi vuol dire chiacchieravano, ce ne siamo da piccoli che non si chiacchiera in Chiesa, invece no, perché non vuol dire chiacchierare, no? Come dimostrerà il testo seguente, conversavano tra loro di tutto ciò che era accaduto, cioè a partire dalla loro esperienza, si sbilanciano in ciò che è una conversazione. Il fatto di conversare con un altro, che vuol dire che io dico quello che cerco di dire, quello che penso e sento veramente, e cerco di ascoltare quello che quell'altro ha da dire, no? Conversavano tra loro di ciò che era accaduto, è il movimento fondamentale per cui io, come dire, rinuncio alla mia autosufficienza. Chiunque abbia più di 15 anni sa che si può molto facilmente chiacchierare con quelle scene tipo l'ascensore, non viene più la bella stagione quest'anno, buongiorno. E questo è molto semplice, ma conversare di ciò che è accaduto, più uno diventa adulto più diventa difficile. Riuscire ad avere la libertà, la fiducia nell'altro, la condizione, le parole necessarie, la chiarezza su di sé, almeno un po', per poter provare a dire da che parte sto. Il coraggio di sbilanciarsi dicendo, ok, a me sembra così, no? Dice, poi quello cosa penserà di me se io dico che... No. Allora, il movimento della conversazione non è la chiacchiera, non è bel tempo, no? E più uno è un buon parlatore, più difficile conversare in questo senso, no? Perché uno dice tante cose, riuscendo, il miglior posto per nascondere un libro è la biblioteca, no? Allora, il miglior modo per non dire niente è parlare tantissimo, no? Per non dire niente di vero, no? Ok, allora, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è due di loro che in quello stesso giorno sono in cammino, in modo concreto, datato, preciso, storico, conversando tra di loro di ciò che era accaduto. Se le nostre comunità fossero questo, andrebbe alla grande. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Luca è molto preoccupato che non capiamo il valore di questa cosa, quindi in una riga lo dice quattro volte, conversavano tra loro di ciò che era accaduto, mentre discorrevano e discutevano insieme, casomai mi fosse sfuggito, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Perché funziona così? Perché c'è un solo modo in cui Dio può avvicinarsi, ed è che noi siamo sufficientemente sbilanciati e apriamo un varco. Il dialogo in questo senso, non il dialogo generico, no? Ma il conversare, il mettersi in gioco in un'apertura all'altro, apre un varco e Dio può entrare in persona. Qui comincia, no, il giochetto, Gesù in persona, proprio lui, ma lui non lo hanno visto, no? Conversare tra loro di ciò che è accaduto apre un varco, apre una porta, il viandante silenzioso può introdursi. Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Io credo che mano a mano che si diventa adulti, e dunque si fa più fatica, no? A dire e a fare la verità della propria vita, perché le verità sono tante, più si diventa grandi, più si è abitati da tante verità, più si fa l'esperienza che in quelle rarissime volte in cui si riesce davvero a conversare sul serio, in modo significativo, no? Di ciò che ci è accaduto, avendo il coraggio di mettersi in gioco, facciamo l'esperienza che quelle rare volte un soffio passa, no? Poi forse lo riconosciamo come il Signore, forse no, ma abbiamo quella cosa che uno dice, guarda, mi ha proprio aiutato tanto, no? Mi vergogniamo un po', no? Non ero, però poi sai, sono proprio scoppiato, no? E ti devo dire, quella persona mi ha proprio aiutato tanto, no? Se tu chiedi a quella persona in questione, in genere quello dice, no, ma io non è che non sapevo cosa dirgli, no? Non è che gli ho detto qualcosa, perché è vero, così in genere non è quello che l'altro ti dice, no? È il movimento che si è creato, no? Perché si è aperto un varco, e in genere, come dire, dicendo il proprio nome o no, il risorto è passato, no? E dunque ha dato un po' d'aria alle stanze. E allora uno poi, no, forse non ha risolto granché, ma di solito non è che abbia risolto, perché poi le cose veramente serie non è che si risolvono così piuttosto che, no, ma uno ripiglia fiato, no, ed è in grado di dire, vabbè, adesso ok, no, sì, è un po' è dura, no, ma mettiamo insieme i pezzi, proviamo, no? Allora, hai questo sbilanciamento che fa la Chiesa, no? E aprire un varco perché il viandante silenzioso entri. Pensate, noi siamo così abituati a pensare alla fede in termini di risposte, no? La fede è la risposta. La fede è credere nelle risposte che Dio dà ai miei problemi, no? E io che rispondo sì, no? Tutta una fede sul movimento della risposta. Qui invece è molto chiaro, no? Questi due sono confusi, si chiedono l'un l'altro, ma com'è che è andata questa cosa? Ma perché è finita così, no? Hanno una barca di domande, il viandante si avvicina, dice, beh, adesso gli spiegano, e lui dice, che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Se prendete la scrittura, tutte le volte che Dio passa, la sua azione è fare una domanda. Dio non dà mai una risposta, fa sempre una domanda. Il che è particolarmente scocciante, nel senso che se tu già sei sbilanciato in un dialogo, che vuol dire che hai già riconosciuto una fatica della tua vita, e hai fatto anche questo sforzo buonissimo di metterti in apertura, no? Di non dire, ah povero me, ti metti a piangere addosso, ma di provare a slanciarti in un equilibrio diverso, il risultato è una domanda. Pensate, a me ad esempio colpisce sempre tantissimo quel versetto di Matteo dove si parla dei magi, no? Che dicono, abbiamo visto in cielo la stella e ci siamo messi in cammino per cercare il re di Giudea per adorarlo, dov'è il bambino? Allora, guarda, gente attenta che cercava i segni di Dio, che li ha saputi interpretare correttamente, quindi oltre che attenta, sapiente, che aveva intenzioni pure e che ha avuto il coraggio di mettersi in cammino per adorarlo, non per farci fare due miracoli. Quindi tutte le condizioni migliori, il risultato, dov'è il bambino? Funziona così, no? Questa è la dinamica. Ed egli disse loro, che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino. Col volto triste, e uno di loro, di nome Cleopa, disse, tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere cosa vi è accaduto in questi giorni. Da una parte questa risposta lo dice, ma che scemo, no? C'è Gesù lì che gli fa sta domanda e quello risponde così piccato. Dall'altra dice, no, però guarda che Gesù era anche un po' disonesto, perché sapeva tutto, fa il finto tonto, ti mette anche in difficoltà, quel poveretto già era tutto triste, quello fa pure il finto tonto. Cioè, questa cosa ci, no? E comunque ci lascia più o meno chiaro in testa l'idea che non bisogna rispondere così, no? Perché non era una risposta giusta. Ecco, non è vero. Quando una cosa c'è nella scrittura, vuol dire che così deve accadere, che così accade, che così è la dinamica della fede, no? La scrittura non scrive queste cose per far fare delle figuracce ai discepoli, scrive queste cose perché la nostra vita funziona così. E l'avvertimento che la scrittura ci dà è, quando dici, ma proprio solo tu sei così scemo, pensa un attimo, e se fosse il Signore Gesù? Perché siccome la scrittura ti dice che funziona già in questo modo, l'avvertimento non è nel dire non rispondere così, ma quando rispondi di così, chiediti se è il Signore che passa. Fai diventare sacramento la tua umana reazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma questo è un passaggio molto delicato, no? Per esempio, noi siamo abituati a pensare che avere fede vuol dire non chiedere a Dio spiegazioni, non avere dubbi, eccetera. Tutte le grandi figure della fede nella scrittura, Maria, no? L'ombra dell'Altissimo scenderà su di te, tu concepirai un figlio, come è possibile? Tutte le grandi figure della fede fanno domande, non ci credono a prima botta. Perché? Perché è così, perché l'opera di Dio è troppo grande perché uno possa capire come funziona, no? Ma la scrittura ci racconta questo non per dire non domandate, ma per dire quando domandate chiedetevi, visto che nella scrittura così accade, se per caso, cioè fermatevi un attimo, fate la domanda e poi fermatevi un attimo, ma non è che sarà il Signore dall'altra parte? Questo è trasformare in sacramento ciò che la nostra esperienza umana ci dà di fare, no? Il dubbio, per esempio, non è né bene né male in sé, gli umani dubitano. La scrittura ci insegna a fare del nostro dubbio un sacramento della presenza del Signore, cioè imparare a leggere nel nostro dubbio il segnale di qualcosa che va al di là del nostro dubbio. Aver paura è un'esperienza umana. Anche Gesù ha avuto paura. E dunque non è né giusto né sbagliato in assoluto, ma ciò che la Bibbia ci insegna è a fare della nostra paura un sacramento, di un passaggio, di un tempo di grazia. Riesco a spiegarmi o no? È molto importante questo passaggio. Questo è veramente il fondamento della vita laicale, no? Tutta la nostra vita, per quello che, senza dover essere battezzati, diventa sacramento di un passaggio del Signore. Domandò che cosa? Gesù insiste, continua a fare il finto tonto, no? Dice, cosa è successo? Vabbè, sono forestiero in Gerusalemme, che è successo? Ed è molto bella questa cosa, perché, come dire, Gesù, che pure sa, conosce il nostro cuore, eccetera, è rattristato dal nostro mutismo, vuole entrare nella conversazione, vuole darci l'occasione di aprire il varco della nostra conversazione. E stuzzica, cioè costringe a raccontare. Raccontare per esempio la propria delusione, come in questo caso. La domanda della fede è qualcosa che ci chiama fuori dall'essere appiccicati in ciò che proviamo. La vita mi è particolarmente pesante in un certo tempo, e io divento la pesantezza della mia vita, e mi sembra che non c'è nient'altro, che non c'è un solo muscolo della mia esistenza che sia fuori da questo peso. La fede non è dire no, va tutto bene, la speranza nel futuro, che è falso, no? Perché non è vero, perché la vita certi giorni è molto pesante, no? Ma la fede è l'esperienza per cui vengo chiamato fuori, no? E io sono tutta la pesantezza della mia vita, ma anche qualcosa in più. Per esempio la capacità di raccontare al Signore o ai fratelli la pesantezza della mia vita. Mi scolla dall'essere totalmente identificato con ciò che è accaduto. Non mi deruba di ciò che è accaduto, ma mi stacca dall'identificazione, no? E quindi mi dà uno spazio, no? Quindi mi dà fiato, mi dà... Questo è, come dire, l'operazione che fa un amore in una vita. Quelle cose per cui uno dice, con lui vicino posso affrontare qualsiasi cosa, no? Che pare una frase da Titanic, ma in realtà è, come dire, una forma un po' letteraria di dire una verità, cioè di dire che poiché un amore mi dà una consistenza, no? Mi dice qualcosa di me, del mio esistere, al di là delle cose che mi accadono, anche se mi accadono delle cose brutte, non è che non le sento, no? Ma ho un'altra energia dove trovare forza, no? Quando si dice una madre per i propri figli, no? Regge qualsiasi cosa, no? Regge delle cose che per se stessa non reggerebbe. Certo che sì, è chiaro, no? Perché un figlio mi scolla dalla totale identificazione della mia fatica, no? Per cui è vero che uno, dalle cose banali, quotidiane, tipo svegliarsi la notte, accudire un figlio con influenza, roba così, ha cose ben più gravi che uno che, quando era figlio a sua volta, se qualcuno lo faceva alzare alle 7:15, sbraitava, ululava e si lamentava, poi regge di alzarsi alle 7:15, magari brontolando un po', ma lo regge, no? Perché non è più incollato su se stesso, no? Perché lui non è più il suo alzarsi alle 7:15, ma lui è la madre di un bimbo che ha bisogno che lui si alzi alle 7:15. Cioè ti dà, scollarti dall'identificazione, ti dà energia, ti dà vita, no? Ti consente di avere coraggio, forza, speranza, capacità di lottare che di tuo non avresti, no? Allora funziona così. Gesù insiste, dice che cosa è accaduto, perché l'operazione della fede è quindi l'operazione delle comunità cristiane, no? E questo, no? Non è la gente viene o non viene, ma è aiutarci l'un l'altro, virgolette, costringerci l'un l'altro a scollarci da ciò che ci accade, per darci vita, per trovare coraggio, forza, motivo, speranza, energia, no? Quella che se siamo lì appiccicati a noi stessi non abbiamo più. Gli risposero tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta, eccetera, no? Cioè il breve riassunto della storia di Gesù, che non è irrilevante, no? Dice: noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma sono già passati 3 giorni, no? Cioè, attenzione, essere cristiani non è essere pazzi, c'è un legame molto preciso con la realtà, no? Quello che questi raccontano sono degli avvenimenti, no? Storici. Conversare di ciò che è accaduto non è confrontarsi su vaghi sentimenti spirituali più o meno teorici, è la concretezza delle nostre vite, no? E la paura, la fatica, la gioia, il dolore, la gratitudine, la rabbia, no? È quello che siamo nella realtà, non è un mito, non è una roba spirituale aerea, è una roba molto concreta, no? Tutto ciò che è accaduto, ed è una roba su cui in genere sperimentiamo una delusione. Noi speravamo che, no? E invece non è andata così. Alcune donne ci hanno sconvolto, no? Perché hanno avuto una visione di angeli. Loro, i discepoli, sono andati, hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere la parola dei profeti. Questa è l'unica parola dura di tutto il brano, che Gesù si lascia scappare sta roba di dire: mamma mia, testoni proprio. Ma ciò di cui vengono rimproverati è di non avere capito la parola dei profeti, non di non aver creduto alla resurrezione. Cioè, viene loro imputato di non aver usato quello che avevano, che avevano già per mano. La parola dei profeti è stata data, no? E dunque questo li doveva in qualche modo guidare, illuminare, no? Fate attenzione, non siamo mai, come dire, non siamo mai responsabili di non essere arrivati a delle mete chissà come lontane che ci siamo prefissati. Siamo solo responsabili di non avere usato tutta la vita che abbiamo, di essere rimasti sotto il livello della nostra felicità possibile. Di questo siamo responsabili, perché il nostro non è un Dio malvagio, no? Che mette davanti a noi una meta, no? E poi ti dà anche in testa se non ci arrivi, no? Ma è uno che ci mette dentro le possibilità reali per arrivare dove ciascuno di noi può arrivare, e che certo ci chiede conto se uno si è accontentato di essere meno se stesso di quello che poteva essere. Questo sì, su questo è l'unica cosa su cui Dio si incapra. Se qualcuno di noi ha tirato al ribasso, no? Per paura, per non giocarsi, per non compromettersi, per non rischiare di pigliare qualche botta, no? È rimasto profilo basso, perché è chiaro che meno rischi e meno pigli botte, no? Ecco, di questo Dio si incappa, no? E cominciò a spiegare loro tutte le scritture, ciò che si riferiva a loro. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. E questo è bellissimo, perché Dio mente, sì. Nel senso che Dio inganna, no? Che, attenzione, questa cosa succede continuamente nella nostra vita, solo che in genere noi ci facciamo fregare. È come l'insistere sulla domanda, no? Dio stana il desiderio, dunque fa per andarsene perché vuole sentirsi chiedere rimani, no? Ma mica per lui, no? Ma perché solo a patto che noi, come dire, amiamo i nostri desideri, rimaniamo a livello della nostra felicità possibile. Se quelli si fossero posti il problema di disturbare, che non era carino, che forse Gesù era stanco, eccetera, e avessero detto no, è meglio non chiedergli, cioè avessero abbassato il loro desiderio, non avessero avuto il coraggio di seguirlo, Gesù proseguiva, no? Perché è vero che Dio inganna, no? Che Dio stuzzica la cultura del nostro desiderio, no? Perché noi possiamo essere all'altezza della felicità che desideriamo solo se abbiamo il coraggio di desiderarla. E loro loro ci cascano in pieno, no? Lui fece come per andare più avanti, loro dissero, dicono rimani qua perché si fa sera, il giorno è già al declino, no? E come vedremo tre righe dopo, il fatto che sia buio non li ferma dal tornare a Gerusalemme, cioè è assolutamente una scusa, no? Questo è assolutamente evidente, infatti loro col buio ripartono, no? Allora Gesù fa finta e loro accampano una scusa, stupendo, no? Cioè bisogna imparare un po', credo, nella fede e nelle comunità a ingannarci amorevolmente, prima di tutto ingannare noi stessi. Se volete, i medievali dicevano in un modo un po' truculento che bisogna ingannare il demonio che è in noi. Allora uno deve avere l'aria indifferente, piglia le vie traverse, no? Perché bisogna avere una certa compassione, dicevano i medievali, della fatica della nostra anima carnale, no? Preso di punta. E allora uno dice no, al fondo è sera, è tardi, no? Cioè, trova di buoni motivi, fa lo stesso, no? Perché i desideri presi così fanno paura, no? Allora uno ci gira intorno, va bene, no? Non è così grave. Ed egli entrò per rimanere con loro. Allora Luca però dice la verità, no? Spiega. Allora, dopo tutto questo gioco, lui che fa finta di andare via, loro che dicono ma no, in fondo è tardi, è sera, eccetera, Luca dice, egli entrò, attenzione, non vi confondete, non perché era tardi, per rimanere con loro. Quelle quattro paroline di per sé sono inutili, bastava egli entrò, no? Luca dice, attenti, c'è questo giochetto di inganni perché la natura umana è così, perché in fondo, no, i desideri fanno paura, quindi uno la piglia un po' alla larga, ma il Signore risponde nella verità, no? E quindi quando entra, entra non perché sera, non perché stanco, non perché buio, ma per rimanere con loro, che era quello che lui voleva fare fin dall'inizio, peraltro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. C'è l'Eucaristia, no? Quando tante volte noi diciamo la comunità si fa intorno all'Eucaristia, no? Diciamo una roba abbastanza astratta, no? Che non sappiamo bene cosa vuol dire. Ma la questione è che tutto questo gioco di riconoscimento e di desideri, di non riuscire a vedere, riconoscere, capire, dire tutto insieme, eccetera, no? Di passare dalla delusione al riconoscimento, tornando alla delusione, poi al riconoscimento, poi alla delusione, tutto questo gioco, no? Della nostra vita ha un solo luogo dove è chiaro, che è l'Eucaristia. Gli ortodossi dicono che l'Eucaristia è il riposo di Dio, perché è tutto chiaro. Noi occidentali siamo dei razionalisti, abbiamo elaborato la teoria contraria, no? Pensate ai canti popolari sull'Eucaristia, canti che si usano ancora nella benedizione, eccetera, in cui c'è sempre questo tema che ritorna, ciò che l'occhio non vede, la fede riconosce, no? Cioè, noi abbiamo elaborato il contrario, l'Eucaristia per noi è complicata, no? Che bisogna credere. Non è vero, no? L'Eucaristia è veramente il luogo dove, come dire, uno si mette lì, c'è una parola di Dio proclamata, letta. Dunque c'è la chiave per riconoscere, senza doversi scervellare tanto. C'è l'offerta della nostra vita. Dunque uno dice, allora qua sono che cosa è successo? Aspetta, te lo dico subito, no? Mette insieme tutti i pezzi e dice, questo è successo, lo mette sull'altare, no? C'è il desiderio del pane eucaristico e il desiderio viene saziato, no? E tutto il movimento, tutto insieme, tutto rapacificato, no? E poi è bellissimo, no? Allora si aprirono i loro occhi, lo riconobbero, ma lui sparì alla loro vista. E lui dice, beh, insomma, almeno 5 minuti, cioè nel senso che tutto sto giochetto, non ti riconoscono mai, loro non capiscono, lui è in persona ma loro non lo sanno, gli dicono che lui in persona non l'hanno visto, quando finalmente lo dicono, e lui, paf, sparisce. Nella vita funziona così. Cioè, quando finalmente riconosciamo, riconosciamo sempre al passato, no? E allora, ed essi ricominciano a fare l'unica cosa che devono fare, parlano tra loro. Non ci ardeva forse il cuore? Ricomincia il dialogo, è sempre un gioco che continua, no? Questo movimento qua. Come ricomincerà la delusione, ricomincia il dialogo. Ricomincia a dire, ah ecco, quando diceva questo, spiega, ah, non ci ardeva il cuore, no? Conversano di nuovo di cosa è accaduto. Ecco. E poi appunto quel piccolo finale, no? Mentre ancora parlano con i due, tornano a Gerusalemme, parlano con i dodici, Gesù in persona, specifica Luca con una certa ironia, apparve loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. E potremmo ricominciare da capo, no? La storia può ricominciare, no? Allora, tutto questo per dire, c'è un orizzonte, no? Alle comunità che si costruiscono intorno alla fede al risorto, no? L'orizzonte, l'anima è questa, no? E questo movimento che non è sempre di due, almeno non può mai essere da solo, non è un movimento privato, è questa attraversare con le parole la delusione, il desiderio, l'interpretazione alla luce dei profeti, della scrittura, l'Eucaristia che riassume, attraversare tutta la nostra vita, le cose che accadono, con la parola scambiata, con la delusione scambiata, col desiderio scambiato e detto, con le scritture che ci aiutano a discernere e a interpretare, con l'Eucaristia che riassume e pacifica, no? E poi ricominciare a attraversare la vita, no? Ah, questo è l'anima di una comunità che si costruisce intorno al risorto.